Ok, come tutti ben sanno, oggi è il giorno di Pasqua, no? In questi giorni tante persone ti dicono auguri di buona Pasqua, ma che cosa significa che oggi è il giorno di Pasqua? Stamattina Micaela, quando è venuta giù, ci siamo incontrati, ha detto il Signore è risorto. E questo saluto mi ha provocato un'emozione nel cuore, perché effettivamente nel saluto del mondo c'è molto formalismo, nessuno si interroga, ok, che cos'è questo augurio che ci scambiamo, ma questo augurio ha questa valenza qua. Infatti, se noi dovessimo chiedere al mondo perché ci facciamo gli auguri di Pasqua, cosa ci risponderebbero? Da dove ha avuto origine la Pasqua? Perché noi oggi come cristiani ricordiamo la morte e la risurrezione del Signore Gesù Cristo, ma noi sappiamo anche dalla Bibbia che Gesù stesso ha festeggiato la Pasqua, quindi ha un'origine ancora più lontana, ha un'origine la prima volta che la Pasqua viene menzionata nella Scrittura, viene menzionata in Esodo 12, il popolo di Israele stava vivendo schiavo in Egitto e dopo 9 piaghe che non erano state sufficienti a fare in modo che il faraone concedesse la libertà, siamo alla vigilia della 10ª piaga dove il Signore annuncia che questa piaga sarebbe stata in un certo modo risparmiata a tutti coloro che avrebbero immolato un agnello e con il sangue di questo agnello avrebbero asperso sugli stipiti il sangue di questo agnello. E quando l'angelo del Signore sarebbe passato su tutto l'Egitto, popolo di Dio compreso, vedendo il sangue dell'agnello, avrebbe risparmiato quella famiglia. E noi sappiamo che questa storia l'abbiamo vista molte volte in Esodo, è raccontata bene, se volete vedere, in Esodo 12, dal 21 al 27, che poi a seguito di questa faccenda, di questa morte dei primogeniti e di questa grazia riversata su tutti coloro che ebbero fede nel fatto che Dio avrebbe realizzato questo, il popolo di Israele fu liberato, il faraone concesse questa libertà e il popolo uscì dall'Egitto, da questa schiavitù. Ma Dio disse a Mosè di ricordarsi sempre di questo giorno, di un ricordo perenne per tutte le generazioni successive. Dice: osservate dunque come un'istituzione perenne per voi e per i vostri figli. Quando sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ho promesso, osservate questo rito. Quando i vostri figli vi diranno che significa per voi questo rito, è ovvio, i figli non hanno visto quello che hanno visto i loro genitori e la domanda è lecita: perché dobbiamo ricordare? E dice: risponderete, questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Quindi la Pasqua era un ricordo non solo per chi fu testimone di questa liberazione, ma per le generazioni successive, per ricordare che Dio era un Dio che amava il suo popolo e che aveva in pratica risparmiato tutti coloro che ebbero fede in questa cosa. Quindi la Pasqua nasce come un'istituzione, come un ricordo di liberazione e di adorazione. La Pasqua quindi doveva essere il momento dove il popolo di Israele avrebbe dovuto ricordare quello che Dio ha fatto un giorno. Ma ovviamente oggi la Pasqua non ha più questo ricordo, no? Perché la Pasqua è stata, per noi cristiani, crediamo in questa Pasqua, se vogliamo dirla ebraica, ma noi oggi ricordiamo un fatto molto più grande di questa liberazione. Come cristiani ricordiamo invece la morte e la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Anziché l'agnello che è stato immolato per risparmiare dallo sterminio dei primogeniti, oggi ricordiamo l'agnello che toglie il peccato dal mondo, perché il sangue dell'agnello di Gesù Cristo risparmia tutti coloro che hanno fede in Lui. E anziché la liberazione dall'Egitto, noi oggi ricordiamo che siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. Questo è il senso della Pasqua. Un agnello innocente è stato sacrificato per noi affinché noi potessimo essere liberi e liberi dal peccato. Ma questa notizia, quale reazione dovrebbe scatenare? Quale emozioni, quale risposta il mondo dà al fatto che Gesù Cristo è quell'agnello, l'agnello perfetto, l'agnello che nel suo sacrificio completo, unico e irripetibile paga per liberare l'umanità dal peccato? Quale reazioni dovrebbe suscitare nell'umanità? Oggi dovremmo dire, come dice Micaela, il Signore è risorto. Ok, pienamente risorto, ok, ma quali emozioni provi a questa affermazione? Cosa significa effettivamente nella tua vita questa affermazione? E vedremo attraverso oggi un passaggio come questo annuncio a volte può provocare emozioni diverse. Vi voglio portare in Luca capitolo 24, leggeremo dal versetto 13. Allora, Luca capitolo 24, dal versetto 13. Dice: due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrevate fra di voi lungo il cammino? Ed egli si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero, certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Beh, questo è un brano, penso, molto famoso del fatto di questi due discepoli che il giorno stesso nel quale il Signore è risorto stanno facendo un qualcosa di strano, no? Se ne stanno ritornando alle loro faccende, si stanno dirigendo in un paesino, in Emmaus, dista circa 12 chilometri da Gerusalemme, l'unica citazione che abbiamo di questo posto. E questo brano ci mostra un progresso nella testa e nel cuore di questi due discepoli di fronte all'annuncio del Cristo è risorto. E questo brano oggi ci sfida con tre domande. Cristo è risorto, tu cosa provi? Delusione e indifferenza? Cristo è risorto, tu cosa provi? Speranza? Cristo è risorto, tu cosa provi? Gioia? E vedremo queste tre domande. Noi sappiamo che questi due discepoli stavano tornando, erano partiti da Gerusalemme e si stavano incamminando verso Emmaus. Il versetto 14 dice che nel tornare parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Discutevano di tutto ciò che era successo. Pensate che siamo alla fine di 3 anni di rivoluzione incredibile, 3 anni nel quale Gesù ha avuto un ministero che ha fatto molto scalpore in Israele. Ha guarito, esorcizzato, sfamato folle, è andato in contrasto con i religiosi, ha spostato masse dietro di lui con reazioni diverse. Erano stati 3 anni incredibili dove tutto Israele aveva parlato di questo uomo. E l'ultima settimana era stata ancora più densa di significati. La domenica prima Gesù entra in Gerusalemme e tutta la folla in Gerusalemme lo accoglie come re. Osanna nell'alto dei cieli. Tutto Gerusalemme prova una gioia incredibile per il fatto che finalmente il Messia che loro attendevano, il re che loro attendevano, era entrato come re nel suo regno. Salvo che poi, nel giro di pochi giorni, noi sappiamo che tutto questo entusiasmo si tramuta in rifiuto di questo Messia, fino ad averlo portato a morire, all'arresto e alla morte sulla croce. Quindi 3 anni che si concludono, un sogno di avere finalmente il Messia liberatore era finito pochi giorni prima, il venerdì, con la morte del Signore Gesù. Fine di un sogno, fine di una speranza. Ma non tutto era finito, perché c'era questa chiacchiera, questa notizia che il Signore era risorto. Eppure, guardate questi discepoli, a questa notizia loro cosa fanno? Mostrano quasi indifferenza, incredulità e se ne stanno ritornando, non lo sappiamo bene che cosa, forse le faccende di tutti i giorni. Discutono di queste cose, ma questa notizia non sta cambiando a loro la vita. Forse sicuramente questi due discepoli, chissà quali sogni avevano riposto nella vita del Signore Gesù, quali speranze avevano riposto in questo uomo. E la morte di Gesù li aveva riportati alla crudele verità. Il vostro sogno è finito. Il fatto di avere un re che li avrebbe liberati dalla Roma dominatrice era finito. Ancora dovremmo, nel cuore di questi discepoli, dice, c'era la preoccupazione di dire: dobbiamo ancora aspettare un liberatore. Quindi la promessa di Dio di un unto liberatore ancora si doveva realizzare. Ancora questi due discepoli erano chiamati ad attendere. E del resto Gesù non era il primo che in Israele era apparso nella storia e si era definito il Messia. Anche altre persone prima di Gesù hanno rivendicato il fatto di dire: io sono il Messia. Ma tutti poi hanno fatto una fine strana, sono spariti. Ma questi due discepoli hanno un'opinione di Gesù, non lo considerano un millantatore, un falso. Come vedremo, hanno una certa idea che lui aveva a che fare con Dio, ma non lo riconoscono effettivamente per ciò che lui è. Per loro non era ancora il figlio di Dio. Il versetto 15 dice che mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Quindi loro si stanno incamminando su questa via, discutono di tutto quello che succede e a un certo punto un terzo compagno di viaggi si avvicina a loro, ed è Gesù. Però allora la scrittura ci dice che loro non lo riconoscono perché i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. E quindi Gesù si unisce in questo cammino, in questa discussione. È interessante che non solo non l'avevano, quale cecità questi due discepoli avevano, non solo non l'avevano riconosciuto come il Messia pochi giorni prima, ma neanche adesso in carne ed ossa lo riconoscono che cammina al fianco a loro. E Gesù fa questa domanda, egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Interessante, no? Il Signore Gesù dice, quasi li sfida da dire: ok, ditemi voi che cosa avete visto, qual è la percezione di ciò che avete assistito di questi giorni. Che idea si erano fatti loro di Cristo? E sicuramente avevano un'idea sbagliata. Intanto la Bibbia ci dice che erano tristi. Perché erano tristi? Loro dicono: il fatto che di Gesù il Nazareno, spiegano perché, cosa avevano assistito, e guardate dalla loro risposta qual era il loro grado di comprensione di quello che era avvenuto. Il fatto di Gesù Nazareno, che era profeta e potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose, non è successo niente. Ecco la loro tristezza. Loro aspettavano un Messia che avrebbe rotto il giogo da Roma. Ed erano tristi per questo. Tra l'altro lo chiamano Gesù Nazareno, noi sappiamo che sì, era chiamato in questo coso, in questo modo, perché è cresciuto a Nazareth, ma sappiamo che Gesù non era di Nazareth. e lo definiscono un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Gli danno un certo riconoscimento che aveva a che fare con Dio, ma per loro era semplicemente un profeta. Non era il figlio di Dio, non era il Messia. Loro avevano una falsa attesa, stavano aspettando qualcosa di diverso. Loro avevano una falsa speranza di quello che avrebbe dovuto compiere questo Messia. Versetto 21 dice: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Ecco perché erano tristi. Perché forse una settimana prima, quando Gesù entra come re in Gerusalemme, tutto il popolo avrà detto: wow, adesso ci siamo, finalmente allontaneremo i romani e, come Dio ci ha promesso, noi diventeremo i dominatori di questo mondo. Saremo la luce delle nazioni, questo re governerà su tutto il mondo. Ma poi questa speranza, nel giro di pochi giorni, cade perché c'è la croce di mezzo. Davvero avevano capito chi fosse realmente Gesù? Davvero avevano capito per quale motivo Gesù era venuto sulla terra? Davvero avevano capito quale amore e a che cosa Dio invece era interessato per questo popolo? Io dico di no. Non avevano compreso a fondo di Gesù, la sua opera e quello che Dio voleva, il bene che Dio stava preparando per tutta l'umanità. Avevano una concezione sbagliata, un'idea sbagliata su Cristo. Ed è un po' la concezione che anche il mondo ha. Tutto il mondo si attende un Dio che in un certo modo libera dalle nostre preoccupazioni e dalle nostre difficoltà. Tutto il mondo vuole un Dio che liberi dalle difficoltà della vita. Non so se avete visto, io ho ricevuto, penso anche voi, sulla posta un invito da parte dei testimoni di Geova. In Sicilia ho visto dei manifesti incredibili, grandi, dove loro in occasione della Pasqua fanno un convegno pubblico dove invitano le persone e il titolo, se non ricordo male, era pace, sicurezza, non so quant'altro. E tutti vogliono questo Dio. Tutti noi vogliamo pace, prosperità, salute. Tutto il mondo anela questo Dio, desidera un Dio che dia queste cose, no? Ma Dio veramente è interessato a questo? Anche, ma Gesù era venuto a compiere una missione molto più importante di quello che sono le aspettative degli uomini. Nella sua divina provvidenza Dio ci può dare tante cose, come anche no, ma Dio è interessato a risolvere il peccato dell'uomo. Questo è il suo piano. E poi veramente il popolo di Israele, il suo problema era spezzare il giogo da Roma, veramente avrebbero poi risolto i loro problemi? Come reagirono a questa cosa? Erano tristi? Eppure, quella mattina loro avevano sentito dire che Gesù era risorto. Guardate il versetto 22. Dice: è vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. E pochi versetti prima, nello stesso capitolo, Luca ci descrive che le donne erano andate la mattina presto al sepolcro e trovano il sepolcro vuoto, dove trovano degli angeli che gli dicono: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qua. E quindi corrono dagli altri discepoli, danno questo annuncio, però noi dobbiamo sapere che nella cultura ebraica quello che diceva una donna non era degno di essere creduto. La testimonianza di una donna era pressoché zero. Sicché noi sappiamo dai racconti dei Vangeli, questi discepoli, Pietro, Giovanni, corrono, vanno al sepolcro, trovano le bende, il sepolcro è vuoto e Gesù è risorto, e questi discepoli sanno la notizia. Gesù è risorto. Allora non tutto è finito. Allora perché essere triste? Forse le speranze che erano morte venerdì oggi dovrebbero riprendere vita, eppure troviamo questi discepoli che, nonostante tutto, come se la notizia fosse la notizia più banale del mondo, se ne vanno via, se ne tornano, vanno in un luogo misterioso. Quindi avevano sentito questa notizia, ma la loro delusione, il fatto che il loro ideale era stato deluso, era ancora più forte. Quindi avevano una cecità spirituale molto più forte di qualsiasi cosa che gli impediva di vedere la realtà dei fatti che si stavano svolgendo. Non solo non avevano riconosciuto che il loro compagno di viaggi in quel momento era Gesù, ma non avevano capito quello che era successo la mattina. Maria e le donne non avevano trovato il corpo e non reputavano degno il fatto che persino gli angeli avevano testimoniato di questa cosa, e neanche che gli altri discepoli, Pietro e Giovanni, stimati tra tutti gli apostoli, avevano raccontato che il sepolcro era vuoto. Tutta questa notizia per loro non cambia la loro vita. Provano una sorta di indifferenza incredibile. Pensate il loro cuore come era cieco più dei loro occhi. Cieco più dei loro occhi. Solo perché non lo avevano visto, dice, solo perché Gesù non l'avevano visto, loro non credevano, però adesso che l'hanno lì al loro fianco neanche lo riconoscono. È interessante, è incredibile quello che sta succedendo. La scrittura dice: i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Ma se Gesù era veramente vivo, perché essere tristi in questo momento? Non doveva dare questa notizia eccitazione, gioia, speranza, cambiamento radicale delle loro priorità nella vita? La croce non era la fine di un sogno, ma l'inizio di un regno. Era l'inizio di un'opera ancora più grande di quello che loro potevano immaginare. Cioè, Dio non è stato sconfitto alla croce, ma Dio apre una nuova era nel mondo alla croce. E oggi è Pasqua e dovrebbe essere il giorno nella quale questa notizia dovrebbe scorrere in tutto il mondo. Ma il mondo non sta forse andando verso la propria Emmaus? Chi, anche se tutti, ci può essere una certa conoscenza culturale che Gesù è risorto, tutti stanno andando, come questi discepoli, incontro al loro destino, nel senso, non ci stanno facendo caso e non pongono realmente una domanda su cosa questo può significare nella loro vita. Possono sapere che Gesù è risorto, ma sono indifferenti come questi due discepoli. Il mondo oggi è quasi più preoccupato di come trascorrere questo giorno. Oggi è Pasqua e giorno di vacanza, dobbiamo, no? Il telegiornale ci dice dove sono le mete più ambite da, dal mondo per trascorrere questo giorno, perché di questo abbiamo bisogno. Della notizia che Cristo è risorto, nessuno pone più ricordo. Che fine ha fatto la Pasqua? Io mi ricordo che quando ero ragazzino, quando ero piccolo, penso ci sono molti coetanei, persino la televisione, non so se vi ricordavate, dal venerdì il sabato non c'erano programmi comici, era tutto molto serio, perché dovevamo osservare in un certo modo il ricordo che Gesù era morto. Non so se vi ricordate di questa cosa. Oggi invece è diventato un giorno come un altro, totale indifferenza a questa notizia. Nessuno ci pone più interesse. Ma Cristo è risorto, e questo fatto è la cosa più importante per ogni uomo. E a volte noi possiamo anche provare delle delusioni su Dio, ma ascolta il proseguo di questo episodio e vedremo la seconda domanda che questo testo ci dice: provi speranza. Gesù a un certo punto quasi li sgrida, no? Perché il versetto 25 dice: allora Gesù disse loro, o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? Pensate, Gesù quasi li appella con due titoli: loro erano insensati e lenti di cuore. E il termine greco antico, insensato, non è un bel termine. Gli sta dando degli stupidi. Gli sta dando degli stupidi. Perché Gesù li sta riprendendo così severamente? Perché il loro ideale di Messia era in contrasto con la Scrittura. Gesù li sta riprendendo perché loro conoscevano la Scrittura e il Dio che si erano creato non è quel Dio reale che invece stava realizzando i suoi scopi sotto il loro naso. Dice che loro facevano discorsi privi di senso e di logica, facevano fatica a capire. Ma cosa dovevano capire realmente? Gesù dice non doveva, versetto 26, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? La morte di Cristo doveva avvenire, era scritto. Noi abbiamo parte della scrittura che ci parla del servo sofferente, e loro lo avevano, Isaia 53 e tanti altri passi, abbiamo molte profezie riguardo a questo. Ma loro cosa avevano? Coltivato la loro idea su tutte le profezie piacevoli e il fatto di questo Messia che avrebbe risolto i loro problemi. La morte di Cristo doveva venire, tutto è nelle mani di Dio. E Gesù dice che loro dovevano credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non solo ad alcune. Cioè, come se loro avessero fatto un discernimento: questa parte della scrittura la prendo, questa parte non mi piace e non la prendo. Del resto era quello che era successo la mattina alle donne stesse, perché aprite sempre in capitolo 24, versetti 6, gli angeli parlano a queste donne e gli dicono: egli non è qui ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. I Vangeli sono pieni del fatto che Gesù ha insegnato ai discepoli molte volte il fatto che lui doveva andare a Gerusalemme e far cosa? Un giorno di vacanza? diventare il re delle nazioni? Gesù aveva insegnato che doveva andare a Gerusalemme e morire. Eppure nessuno aveva compreso la realtà di queste parole. Così come nessuno adesso, questi due discepoli non avevano inteso tutto quello che i profeti avevano detto. Conoscevano le scritture, ma si erano creati una loro teologia. Avevano accolto le promesse entusiasmanti del re delle nazioni, ma rifiutato o ignorato quello del servo sofferente. E signori, fratelli, non facciamo anche noi la stessa cosa? Noi facciamo esattamente come questi due discepoli. Quante volte noi impariamo a memoria o incorniciamo versetti dove Dio ci dà grandi promesse, ma non incorniciamo o impariamo a memoria versetti dove Gesù ci chiama al sacrificio di noi stessi nel seguirlo. Quella teologia ci risulta difficile, molto indigesta, e in un certo modo la rifiutiamo, e vogliamo una teologia dove Dio è sempre al nostro fianco, lo è, ma in un certo modo rifiutiamola dove Cristo ci chiama al servizio totale per Lui. Anche noi caschiamo nel fatto di scegliere alcune parti della scrittura e le parti più dure le vogliamo in un certo modo accantonare. Eppure Gesù sta dicendo che tutto l'Antico Testamento parla di Gesù. Lui dice che iniziò, no? Dice che e cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Tutto l'Antico Testamento è il periodo di preparazione all'avvento che loro ora stava capitando sotto i loro occhi. Da Genesi capitolo 3, quando nel condannare il peccato Gesù promette un liberatore, in poi tutto l'Antico Testamento è una preparazione, una realizzazione di questo piano perfetto. Eppure questi discepoli non avevano creduto a tutta la scrittura, solo a una parte. Tutto è preparazione e realizzazione del piano eterno di Dio per la salvezza dell'umanità. E Gesù dice: non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? La croce non è l'umiliazione di Dio, ma è la gloria di Dio. La croce non è la sconfitta di Dio o la potenza dell'uomo su Dio, ma è la vittoria di Dio sul peccato e la sconfitta di Satana, perché ora la salvezza è per tutti ed è nelle mani di Dio. La gloria di Cristo è il suo sacrificio per il peccato del mondo. La gloria di Cristo è il suo amore misericordioso verso l'uomo peccatore e ribelle, e senza croce non sarebbe stato possibile tutto ciò. E poi a questi due discepoli succede un miracolo, perché in un certo modo i loro occhi si aprono. Al versetto 29 dice che, 28 dice che quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire, ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Solo quando Gesù prese il pane, lo spezzò e lo benedisse, solo in quel momento capirono chi era il loro compagno di viaggi. Fino a quel momento non hanno avuto un'idea precisa. Da cosa è stato riconosciuto il Signore Gesù? Beh, ci sono varie teorie. C'è chi dice che nello spezzare hanno visto le mani bucate, chi si è tolto il cappuccio e hanno riconosciuto la vera fisionomia. In realtà la scrittura ci dice, non ci dà delle motivazioni, ci dice solo al versetto 31 che allora i loro occhi furono aperti. E io non credo che loro hanno fatto chilometri con gli occhi chiusi senza... E qui è una metafora da dire che i loro occhi spirituali furono aperti. E poi Gesù scompare nel momento in cui loro realizzano chi è, scompare alla loro vista. Però nel momento in cui scompare, loro si accende la speranza del fatto che Cristo è vivo e che allora questo unto, le promesse di Dio sono fedeli e veraci, e che questa speranza scaccia via la loro delusione. E come questi discepoli, anche noi abbiamo necessità di stare con Gesù. Loro ascoltarono tanta parola. È interessante che Gesù non appare loro in forma trasfigurata. Poteva farlo? Poteva apparire loro in vesti candidissime per dimostrare che lui era risorto veramente? Eppure appare in maniera irriconoscibile, e per convincerli che lui era risorto spiega le scritture. Nell'illustrare le scritture lui sta toccando il loro cuore, e lo Spirito Santo li sta motivando a credere a tutto ciò che Dio e tutto ciò che è il piano di Dio. È molto interessante questa cosa. Sta suscitando in loro una fede anche razionale, perché Dio vuole che noi adoriamo Lui anche con la nostra intelligenza. Gesù, per convincerli che era vivo, insegnò loro tutto il consiglio di Dio. Passò del tempo con loro, e io dico sempre che magnifica esposizione deve aver fatto, che bellissima predica deve aver realizzato in quel momento. E questa speranza, questa parola accende loro in una speranza che si trasforma in gioia. E guardate l'ultimo punto del fatto che Cristo è risorto e provi gioia. E al versetto 32 dice: ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Sebbene ciechi, esposti alla predicazione, il loro cuore incomincia ad animarsi. Sentivano ardere il cuore. Wow! Magari si saranno detti: ma com'è possibile che noi non abbiamo visto, creduto quello che questo uomo ci sta raccontando? Quante volte noi, di fronte alla parola di Dio, all'esposizione della parola di Dio, dice: è vero, quante volte ho visto questa cosa e non l'ho capita, e Dio sta parlando in quel momento. L'azione efficace della predicazione stimola la loro vita spirituale. Ecco l'importanza della parola, che è necessaria ogni giorno della nostra vita. Il Signore Gesù dice, per ribattere la tentazione di Satana, dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E quindi, esposti all'azione dello Spirito Santo, della parola, la loro delusione incomincia a trasformarsi in eccitazione. La speranza incomincia a prendere vita e le promesse prendevano forma e consistenza. Dio è fedele e non viene mai meno a ciò che promette, anche se agisce in un modo diverso da quello che noi ci aspettiamo. Se agisce in un modo diverso da ciò che noi vogliamo, il problema non è Dio, ma il nostro pensiero su di Lui. E quindi, versetto 33 dice che: e alzatesi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. E pensate che Enote, nel momento in cui realizzano questo, e cosa fanno? Nonostante l'ora, nonostante il fatto che hanno camminato tutto il giorno, il loro desiderio più grande è ristabilire la comunione con i discepoli che erano rimasti a Gerusalemme. Ora il fatto che Cristo è risorto scombina le loro priorità e li porta a ritornare da dove erano partiti. E non importa l'ora, non importa le difficoltà, non avevano la macchina, non avevano la luce, camminavano nel buio praticamente più completo e nei pericoli, ma la loro priorità era adesso seguire il Cristo risorto e i suoi discepoli. E non importa la stanchezza, l'orario, perché il fatto che Cristo è vivo è la cosa più importante della loro esistenza. E tornano a Gerusalemme, dove incontrano gli altri apostoli e hanno questo incrocio di testimonianze. Loro avevano visto il Signore Gesù, era apparso loro, e quindi hanno questo incrocio entusiasta del fatto che Cristo è vivo. Ok, Cristo è vivo. Ora la gioia è incontenibile per questi uomini, e lo sarà fino alla fine, perché noi sappiamo che molti di questi discepoli, questa gioia del fatto che Cristo è vivo e che ha pagato per il peccato, li porterà anche a morire per il loro Signore. Una gioia che non si basa nei 5 minuti nel quale stiamo insieme agli altri, ma una gioia che trasforma la vita e che fa sembrare tutto il resto di nessuna importanza, perché, ripeto, tutti gli apostoli tranne Giovanni moriranno. Noi sappiamo la storia della Chiesa, che è fondata sul sangue anche dei martiri stessi. Quindi la loro speranza ora è divenuta certezza. Gesù è Dio, Gesù ha vinto la morte e il peccato, Gesù dà la sua vita per l'eternità dell'uomo. Quindi oggi è il giorno di Pasqua e Gesù è risorto. Provi gioia a questa notizia. Come reagisce il tuo cuore a questa notizia? Questa è la più grande notizia che noi oggi possiamo ascoltare. Esiste qualcosa di più importante nel mondo? Dipende dai tuoi occhi. Così come i discepoli di Emmaus, i loro occhi erano impediti da qualcosa. E forse i tuoi occhi sono impediti come i loro occhi. Forse a volte anche noi siamo delusi da quello che Dio sta facendo. Forse ci aspettiamo un Dio diverso che renda migliore la nostra vita, ma questo è il Dio che tu ti sei creato. Vai alle Scritture e vedi se ciò corrisponde al vero. Questi discepoli sono stati confrontati su quello che loro pensavano con la verità della Scrittura. Vai alle Scritture e guarda invece come Dio ama il mondo e porta avanti il suo piano. Vai alle Scritture e scopri come Dio risolva il tuo problema più grande, quello del peccato. Oggi è Pasqua e il mondo dovrebbe fermarsi a considerare che Cristo è risorto e la sua resurrezione ha a che fare con la vita di ogni singolo uomo. Ricordare Gesù che è risorto, come Giulio Cesare ha conquistato e diventato imperatore, non è una conoscenza che cambia la vita. Non dobbiamo studiare il Gesù storico, sì c'è stato, però non mi cambia la vita. Questa notizia del Cristo è risorto ha impatto, deve avere un impatto per l'uomo oggi, per te, per ogni singola persona. E ha un impatto per tutta l'eternità. Dio ha dato comandamento di ricordare la Pasqua. E come cristiano ricordo anche che il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù di d'Egitto, ma come cristiano voglio adorare la liberazione dal peccato, non solo a Pasqua, ma ogni giorno della mia vita, perché in fondo ogni giorno nella vita di un credente è sia Natale sia Pasqua. Ogni giorno ricordo che Gesù Cristo, Dio, si è fatto uomo e venuto sulla terra, e ogni giorno mi ricordo che Cristo è morto per i miei peccati. Non è solo riservato, non abbiamo due giorni speciali e basta di spiritualità. L'abbiamo, dovremmo averla tutto l'anno. Anche te oggi adora e ricorda il Cristo risorto. E se stai andando triste e deluso verso la tua Emmaus, oggi il Signore ti chiama a tornare alla Gerusalemme della gioia di questa notizia. Abbiamo visto tre domande che ci ha fatto questo testo. Cristo è risorto, provi delusione, provi speranza o provi gioia? Tu come rispondi a questa domanda? Preghiamo. Signore, Cristo è risorto. Il mio cuore prova gioia a questa notizia. Signore, hai vinto la morte, hai vinto il peccato. Il tuo sangue, Signore, purifica il mio peccato e di tutti coloro che hanno fede nella tua opera perfetta. Signore, ti chiediamo che tutti coloro che sono ciechi, delusi, tristi, come i discepoli sulla via di Emmaus, tu possa aprire i loro occhi, far vedere la verità, Signore, che la croce è la tua gloria, che la croce, Signore, è il bene per ognuno di noi. Signore, inseguiamo tante cose nella vita, ma la cosa più necessaria è aggrapparsi per l'uomo e aggrapparsi alla croce e al fatto che quella croce oggi è vuota. Siamo pieni di immagini che ti ritraggono ancora appeso a quella croce, ma oggi noi vogliamo ricordare che quella croce è vuota perché Cristo è risorto. A lode e gloria del tuo nome. Amen.
Amen. Thank you.